che torniamo su Sollicciano, torniamo sulle carceri, torniamo su una situazione che è al limite dell'inverosimile. Noi praticamente abbiamo una trasmissione a settimana, soprattutto d'estate, per raccontare che cosa sta accadendo nel carcere fiorentino, ma anche in quello pratese, in altre realtà quantomeno della Toscana, perché prima di tutto ci chiediamo che fine hanno fatto i detenuti che dovevano essere trasferiti dalle sezioni del carcere di Fiorentino di Sollicciano, sequestrate dalla magistratura. Ma mentre ci ponevamo questa domanda, è arrivata la notizia che con una direttiva interna il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato, stiamo leggendo virgolettato, e se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Allora, io saluto e ringrazio Eleuterio Grieco, che è il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, che ha reso noto questa notizia. Buongiorno a lei, ben trovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Saluto anche Sofia Ciuffoletti, direttrice dell'Associazione Alto Diritto, ricercatrice del Centro Interuniversitario ADIR. Buongiorno Ciuffoletti.
Buongiorno.
Buongiorno anche ad Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto UNIFI e presidente del Comitato Scientifico di Alto Diritto. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tra poco stiamo provando a collegarci anche con il garante dei detenuti regionale, Giuseppe Fanfani. Lo sentiremo tra poco. Però, Eleuterio Grieco, partiamo dalla sua denuncia. Ci racconta questa storia per iniziare.
Questa storia la sanno un po' tutti. Dopo l'azione della magistratura abbiamo preso contezza della chiusura di queste sette sezioni, per cui per noi non era una novità, perché più volte come UIL abbiamo denunciato questa situazione di condizione non civili del carcere di Sollicciano, per cui quando è arrivata abbiamo detto come al solito deve mettere mano, perché visto che l'amministrazione penitenziaria non ha risolto nulla in questi anni, qualcuno doveva iniziare. Certo è che subito dopo arriva questa nota e io quando l'ho letta ho pensato, dico, qui siamo ormai alla barbarie della pena, perché non è possibile accettare in un'era dove andiamo nell'intelligenza artificiale ancora far dormire persone a terra, cioè veramente. E la Toscana, tra l'altro, nel 1786 ha tolto la pena di morte, e noi proprio dalla Toscana iniziamo a fare delle cose che mai mi sarei immaginato con tanti anni di sindacato, vedere una direttiva del genere. E certamente non è accettabile, non è più accettabile. Ma la cosa grave è che i primi 66 detenuti che sono stati trasferiti, poi c'è un'altra mandata di 44, si dovrebbe arrivare a 240, sembra, e non ci sia spazio nella regione Toscana. E questo è un problema, credo, anche nazionale, che vada aperta una discussione, e penso che sia il momento di aprirla, e che anche qui l'Europa deve battere un colpo, perché aumentano di 350 detenuti al mese e non è più possibile continuare in questo modo.
È chiaro,
perché la situazione è critica, veramente è critica.
È insostenibile. Sofia Ciuffoletti, prima citavamo l'Europa, viene in mente sempre Strasburgo, la Corte Europea per i diritti dell'uomo, e viene in mente anche in merito, come dire, a questo fatto di dormire a terra, che viene in qualche modo addirittura formalizzato, messo nero su bianco, ma viene in mente la CEDU in questo momento.
Sì, viene messo nero su bianco perché è mettere nero su bianco un fallimento evidente ma forse fallimento, poi lo diciamo noi. Sicuramente è un fallimento di un sistema. La Corte Edu nel 2012, dovremmo dire nel lontano, a questo punto 2012, contro la Russia, in una sentenza storica per chi si occupa di queste cose, dice una cosa molto semplice, cioè che gli stati del Consiglio d'Europa e ripeto, si parlava di una sentenza contro la Russia. Oggi la Russia è un altro mondo, eh? Oggi la Russia non fa parte più del Consiglio d'Europa, e in quel momento storico la Russia, la Polonia erano e poi abbiamo capito che invece l'Italia non era da meno, ma insomma erano le sorvegliate speciali. La Russia non garantiva una cosa che tutti, anche difendendosi lo Stato italiano, il governo italiano difendendosi poi nei successivi giudizi contro l'Italia, anche nella fase esecutiva delle sentenze della Corte, diceva: noi non siamo come la Russia, noi garantiamo un posto letto per ogni detenuto. Infatti in questa famosa sentenza Ananiev contro Russia la Corte Edo diceva: ogni detenuto, ogni detenuta devono avere un letto singolo, un letto, quindi non un materasso, non un materasso per terra, un letto. Poi dice cose ovviamente che per noi sono ugualmente molto importanti, cioè dice: deve avere appunto lo spazio di calpestabile, cioè se tu metti un materasso in terra, primo non è un letto singolo, perché il materasso è quella roba che si mette e si toglie. Era proprio la sentenza, cioè le condizioni in cui stava la Russia in quegli anni, quelle carceri là che appunto erano sotto grande sorveglianza, dice bisogna calpestare, bisogna avere diciamo dei metri quadri, poi scopriremo che sono tre, ma insomma calpestabili. Calpestabili vuol dire che sono liberi da ingombri, e già ci sembra una roba incredibile, che 3 metri quadri, se ci pensate, sono pochissimo metri quadri di vita in cui persone rimangono 20 ore su 24 quando va bene. Quindi siamo, diciamo così, a quei livelli. Riflettiamoci quando appunto pensiamo alla dimensione storica e geopolitica della tutela dei diritti.
È chiaro, prima Eleuterio Greco ci raccontava del fatto che questi trasferimenti a seguito dei sequestri di alcune sezioni da parte della magistratura sono estremamente complicati, perché non c'è posto da altre parti in Toscana. Emilio Santoro, anche sul versante dei ricorsi, come possiamo aggiornare il nostro ragionamento?
Allora, partiamo un secondo dalle cose che stava ricordando Sofia sui limiti imposti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quella circolare che è in burocratese parla di applicativo N classificazione IN, trae spunto, fa riferimento ai limiti fissati proprio dalla sentenza che ci ha condannato, più famosa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Torreggiani, quella in cui appunto vengono fissati 3 metri calpestabili come limite assoluto per il trattamento inumano e degradante. Quindi quando il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dice che si possono superare quei limiti, dice che in caso di necessità si può stare sotto i 3 metri quadrati. Questo di per sé diventa in automatico motivo di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Cioè, chiunque sta con un materasso messo per terra in una cella in cui ha 3 metri quadrati, non ha 3 metri quadrati calpestabili a disposizione, sta in una condizione che impone di fare ricorso, e ha da fare un ricorso a tutela della sua detenzione dignitosa. La situazione è, non si parla di materassi per terra, però il limite dei 3 metri quadrati sta venendo superato in molte carceri toscane in cui i detenuti trasferiti da Sollicciano stanno arrivando. Lì abbiamo due criteri di ricorso che i detenuti stanno facendo. Noi li stiamo aiutando, diciamo, in quasi tutte le carceri toscane in cui fino ad oggi sono stati trasferiti, a fare questi reclami se li vogliano fare. Uno è appunto andare in una cella sovraffollata, cioè in una cella in cui non ci sono 3 metri quadrati calpestabili a disposizione del detenuto. L'altro, essere trasferiti in zone in cui non hanno nessuna relazione sociale, cioè un trasferimento che interrompe completamente la loro relazione col mondo esterno, cosa che è prevista dall'ordinamento penitenziario come obbligatoria, cioè il detenuto deve stare in un posto in cui vengono. Abbiamo un caso per esempio eclatante, c'erano padre e figlio detenuti a Sollicciano, uno è stato portato a Pisa e uno a Massa, tanto per intendere.
Parliamo anche di quanto detto qualche giorno fa con parole veramente molto pesanti, una vera e propria mattanza indegna di un paese civile, l'ha detto il garante regionale Giuseppe Fanfani, che è collegato con noi telefonicamente. Buongiorno a lei e grazie per essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno a tutti e a tutti quanti, noi, a Emilio, alla Sofia e agli altri.
Fatichiamo davvero ad aggiornare le notizie, perché ogni giorno se ne susseguono di peggiori, non c'è fondo a questa storia. Ma come se ne esce? Possiamo stare solo a guardare, Fanfani?
Purtroppo c'è una scusa, ma stamani sono...
Prego.
Scusi, no? C'è una situazione drammatica nella quale noi non riusciamo ad avere pochissime notizie. Si figuri che soltanto ieri siamo riusciti ad avere il testo integrale del decreto di sequestro, eccetera. E il sistema carcerario è veramente in una situazione di assoluta impermeabilità, per cui è difficile vedere, è difficile capire. Però questa circolare ultima interna chiarisce veramente la mentalità con la quale ci dobbiamo confrontare, perché legittima quello che già si sapeva, c'è una situazione di assoluta illegalità, come ha detto il professor Santoro, ma soprattutto una situazione in cui l'umanità è lontanissima da quei principi minimali che dovrebbe caratterizzare un popolo civile. Io non ho mai sentito dire sbatteteli per terra, insomma. C'erano nelle regole francescane originarie il dovere di dormire per terra, ma era San Francesco, capisci? Era lontano secoli da noi. Oggi le società civili non possono imporre situazioni di questo tipo. Anche i 3 metri ai quali faceva riferimento prima Sofia, citando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono di per sé stesse incivili. Immaginate in una cella di 15 metri quadri, che è una cameretta da bambini, in cui ci devono stare 5 persone, 2 in un letto a castello da una parte, dall'altra 1,5, dove tra l'altro si mangia, perché noi non abbiamo neanche le mense, con un cesso che definir tale è già un privilegio linguistico. E la situazione è di per sé stessa indegna in un paese civile, e se poi la gente si ammazza o muore, questo è un atto, non dico previsto, ma insomma al limite del dolo eventuale. Guardi, direi così, da penalista mi viene detto così.
Sembra l'unica forma di liberazione la morte, questa è la cosa sconvolgente.
Ecco, io ho scritto.
Senta, Eleuterio Greco, c'è una grandissima frustrazione, la domanda che rivolgo un po' ai nostri ospiti questa mattina, alle nostre ospiti, c'è una grande frustrazione, ma possiamo solo stare a guardare, cioè è possibile che questa sia una situazione ineluttabile in qualche modo? Anche voi che ci lavorate in queste circostanze, nulla può cambiare, dobbiamo stare a guardare.
No, non è proprio nell'indole, almeno del sindacato della UIL, e chi ci conosce in ambito della Toscana, siamo molto attivi sulla questione. Noi non ci arrenderemo mai a questa, la ripeto perché per noi è una barbarie di espiazione di questa pena. Però vi porto anche a riflettere, leggendo questa provveditoriale, in un certo punto parla degli arrestati e fermati, il dottor Fanfani, che lo saluto, sa bene cosa significa. Se vi ricordate, la Severino nel 2011 fece la cosiddetta, il decreto porti girevoli, no? Perché chi veniva arrestato non doveva entrare in carcere, perché era il luogo dove poi precipuamente le persone attendevano alla propria vita, e infatti i casi poi di suicidio nei primi giorni di arresto erano alti. Ecco, loro vanno anche lì a... E vorrei capire perché ancora oggi invito il garante a verificare queste stanze di sicurezza presso i comandi di polizia, perché si continuano a dichiarare inagibili e portare le persone arrestate in carcere che poi il giorno dopo di fatto escono fuori. Cioè una norma c'è, e come tutte le norme vengono aggirate, perché questa circolare parla, questa proprietaria parla anche di questo, cioè delle persone arrestate e fermate che vengono portate in carcere, se il caso le mettiamo a terra. Questo noi non ci arrenderemo mai, perché veramente siamo al limite del disumano. E poi per il personale di polizia penitenziaria è una grossa responsabilità, è una non gestione, perché noi ci immaginiamo quando arriva una persona che non sappiamo neanche se verrà convalidata l'arresto, non sappiamo, perché ancora ci sono tutte le fasi, dobbiamo dirgli devi dormire a terra. Io non lo so, e il personale attraverso noi sta reagendo, come dire, molto duramente su questa situazione, ma reagisce anche sul fatto che non è più sostenibile un carico di lavoro eccessivo in tutti gli istituti penitenziari. L'altro giorno sentivo la questione di Porta Azzurro, una casa di reclusione, diciamo, prettamente proiettata nell'espiazione delle lunghe pene, la stanno riempendo di detenuti di qualsiasi circuito penitenziario, perché anche nella Toscana più delle volte abbiamo chiesto di ridisegnare i circuiti penitenziari, al che i detenuti fossero collegati in un giusto modo, ma anche qui sembra combattere con un muro di gomma. Ma combattiamo con un muro di gomma da anni, perché lo sappiamo. Noi abbiamo scritto al ministro Nordi, abbiamo scritto al capo dipartimento 15 giorni fa, dopo la notizia di Sollicciano, e siamo a 15-20 giorni, nessuno ancora ci ha comunicato che ci incontrerà e capire. Anche, come dire, aprire una discussione, un tavolo di confronto, iniziare a mettere le responsabilità di questo Sollicciano sul tavolo, chi che cosa deve fare e chi ne deve rispondere alla fine dei lavori, se si faranno, quando si faranno e con quali tempi si faranno. E perché se la situazione continuerà in questo modo, io credo che non sarà né un'estate, come dire, tranquilla, no. Ma penso che a livello nazionale il sistema imploderà, inevitabilmente imploderà.
Anche perché, Sofia Ciuffoletti, vi chiedo veramente un minuto a testa per chiudere. Veramente, da quello che vediamo, capiamo che poi saltano anche, come dire, tra virgolette, le identità delle varie strutture, dove ci sono persone che sono lì definitive, dall'altra parte ci sono altre situazioni. Cioè, qui è un rimescolone dove tutti vanno da tutte le parti cercando di sistemare questi oggetti morti lì dove si possono sistemare alla fine.
Eh sì, è una pena che tocca i corpi ormai unicamente, cioè non ha nemmeno più la pretesa di colpire l'animo. È una pena corporale. Io credo però che fossero saltati sin dall'inizio, io non so, Emilio forse qui ha una memoria storica più precisa, ma sono saltate da tempo quelle categorie su cui, diciamo così, si poteva fondare, a partire insomma dal 75 in poi, l'idea della separazione, come tu dici. Tanto sono saltate che noi abbiamo potuto tranquillamente, poi addirittura insomma è stata sancita come cosa legittima, prendere delle persone che stavano scontando la pena, diciamo, comminata da minorenni, e infilarle in un carcere per adulti come la Dozza. Vi ricordate il caso, non so se Raffaele ne avevamo parlato anche con te, insomma il caso dell'IPM di Bologna, istituto penale, cioè, minorile. No? Quindi voglio dire, le categorie dentro un contenitore, se si devono contenere i corpi, e questo è, come appunto Pelican Bay negli anni Ottanta, se devono contenere i corpi, le categorie non hanno più alcun senso, ma non lo hanno veramente, devo dire, in Italia mai avuto, perché noi avremmo l'obbligo di mantenere separate le, appunto, esecuzione della pena, no? Quindi circondariali, da invece dalle case di reclusione, dalle circondariali, cioè da chi invece è in misura custodiale, cautelare, custodiale, quindi in custodia cautelare, in carcere. Sono due cose molto diverse, una è pena e una è attesa di una decisione che può essere anche, come sappiamo bene, di assoluzione, quindi non è pena, non è esecuzione della pena. Ma questo in Italia non c'è veramente mai stato, e sicuramente non c'è nel carcere moderno. Quindi insomma, ecco.
Emilio Santoro, prego, un minuto anche per lei a chiudere.
No, allora, rispetto a quello che diceva l'avvocato Pampani, che saluto, Noi ci dobbiamo ricordare che la violazione dell'articolo 3, cioè del trattamento inumano e degradante, per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma per la stessa convenzione che gli stati firmarono nel 1950, è qualcosa che non si può fare mai, nemmeno quando è a rischio la sopravvivenza dello Stato. Quindi è veramente, non c'è estrema ratio che giustifichi la sua violazione. È proprio, come dire, il livello della civiltà europea, il livello, se salta quello, salta la civiltà europea. Questo è la cosa che hanno convenuto i 47 stati firmatari della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo da oltre mezzo secolo. Ecco, rimettere in discussione questo, ci dobbiamo rendere conto di che cosa stiamo facendo. Due, quel provvedimento sembra fatto apposta per dire alla Corte Costituzionale, che a settembre è chiamata a pronunciarsi sul fatto che uno debba sospendere la pena delle persone quando non può essere svolta in maniera dignitosa, di dire: accogli il reclamo che la sorveglianza di Firenze, il suo presidente Marcello Bortolato, ha fatto per l'eccezione di incostituzionalità. Cioè sembra proprio, come dire, aprire la strada a voler dire: vogliamo che la Corte Costituzionale faccia questo. E questo forse pone un problema, perché pone un problema di rapporto tra chi deve gestire le persone arrestate, detenute, e chi decide con continui pacchetti sicurezza che le persone debbano essere arrestate e detenute. Perché la cosa che ricordava il sindacalista della UIL è sicuramente da controllare se ci sono persone che sono lì solo in fermo di polizia. Però il mio sospetto è che invece, dato l'aumento di reati e di reati che prevedono l'arresto in flagranza obbligatorio che abbiamo avuto in questi anni, ci sono molte persone in cui il fermo è stato convalidato, è stata disposta la custodia cautelare, e questo sarà un problema permanente per Sollicciano ridimezzato, perché queste persone, quei meccanismi dell'arresto in flagranza obbligatorio porteranno un numero altissimo di persone che entrano in carcere.
È chiaro, la fermo perché siamo.
Non possono essere allontanati loro, perché devono avere i processi.
Abbiamo veramente il giornale Radio alle porte. Giuseppe Fanfani, 30 secondi per lei, una riflessione a chiudere.
Sono molto deluso, amico mio, amareggiato e sfiduciato. Il provveditorato queste cose non le ha mica scritte da solo. Il provveditorato si sarà sicuramente consultato con il DAP. E questa è la mentalità che ci governa in questo momento. E il dramma è tutto qui. E da questo possiamo aspettarci di tutto. Beh.
Possiamo aspettarci di tutto. Ci aspetta un'estate caldissima. Eleuterio Greco, grazie. Giuseppe Fanfani, grazie. Sofia Ciuffoletti, Emilio Santoro, grazie anche a voi per averci seguito. Sono le 9.30, arriva il giornale radio di Popolare Network con le ultime notizie nazionali e internazionali. Restate con noi.